Rocky Music. John Blow raccontato da Giorgio Cerasoli.
Quelli delle figure più eminenti del suo tempo, se anche dovesse mancare tutta la musica che ha composto ed è arrivata fino ai nostri giorni, basterebbero due circostanze alquanto significative. La prima è che egli fece parte del primissimo gruppo di ragazzi selezionati per cantare nella Cappella Reale Inglese dopo il ritorno al trono degli Stuart nel 1660 con Carlo II. La seconda è che fu maestro, mentore e amico di Harry Purcell, considerato quest'ultimo il più grande compositore inglese di nascita del periodo barocco e non solo. Handel, non sarà fuori luogo ricordarlo, era inglese di adozione ma era nato in Sassonia. Al di là di questi fatti, il valore della produzione musicale di Blow lo rende comunque uno dei protagonisti del Seicento inglese e, considerando anche che la parte più rilevante della sua opera appartiene al settore della musica sacra, credo meriti dare uno sguardo anche al contesto storico nel quale egli si trovò ad operare. Ricordo che con la morte di Elisabetta I nel 1603 si era estinta la dinastia dei Tudor e sul trono del Regno d'Inghilterra, già comprendente anche il Galles e l'Irlanda, era salito uno scozzese, ovvero Giacomo I, il figlio di Maria Stuarda, cosa che portò dunque all'unificazione di due regni precedentemente separati, quello di Scozia e quello di Inghilterra, appunto. Ora, l'epoca degli Stuart conobbe ben due importanti rivoluzioni politico-religiose e la prima, particolarmente cruenta, si concluse nel 1649 con la proclamazione della Repubblica da parte di Oliver Cromwell, che successivamente instaurerà di fatto una dittatura personale, e con la condanna a morte per decapitazione del re Carlo I Stuart, il figlio di Giacomo I, con un anticipo di oltre 140 anni sull'analoga sorte che toccherà al sovrano francese Luigi XVI, ghigliottinato come è noto nel 1793.
Thank you.
Il puritanesimo che uscì vincente da questa prima rivoluzione, se da un lato permise e assecondò lo sviluppo della musica profana, dall'altro contrastò fortemente la musica sacra. Nelle chiese impose lo scioglimento delle cappelle e ridusse al silenzio gli organi, oltre a distruggere vetrate, statue e dipinti, mettendo in profonda crisi dunque la grande tradizione della cathedral music. Quando, scomparso Cromwell, Carlo II Stuart ebbe modo di riprendere possesso del trono inglese, come già detto nel 1660, oltre a portare in patria lo stile della Francia, dove era vissuto in esilio per una decina d'anni, favorì ovviamente la ripresa della musica sacra, e così la nuova cathedral music si presentò ancora una volta nei cerimoniali delle abbazie, delle cattedrali e delle chiese parrocchiali di maggiore importanza, con tutta la sua magnificenza e profonda spiritualità. John Blow era nato nel 1649 a Newark, un borgo della contea di Nottingham, luogo che tra l'altro ci riporta alla leggendaria figura di Robin Hood, in una modesta famiglia, compiendo probabilmente i primi studi musicali in una scuola del luogo. Le prime notizie certe lo vedono tra i ragazzi del coro nella Cappella Reale appena ricostituita dopo il ritorno di Carlo II e affidata alla direzione di Harry Cook. La formazione musicale del giovane continuò in quel contesto, avendo tra i compagni di coro anche Pelham Humphrey e muovendo pure i primi passi come compositore. Al cambio di voce, Blow si ritrovò fuori della Cappella Reale, continuando comunque la propria educazione musicale e seguitando a cantare in un gruppo di adolescenti le cui voci sgraziate pare producessero inevitabilmente risultati musicali poco piacevoli. Alla fine del 1668 però arriva un primo incarico, quello di organista nell'abbazia di Westminster, mentre l'anno successivo ritorna al servizio del re con la qualifica di clavicembalista, anzi, per la precisione, come virginalista. Sarà bene anche ricordare che, stante l'estrema diffusione oltremanica di questo strumento a corde pizzicate come il clavicembalo ma con una forma rettangolare, in Inghilterra il termine virginal music indica tra 500 e 700 tutta la musica per clavicembalo. E 5 anni dopo, nel 1674, succedendo a Pelham Humphrey, viene nominato Master of the Children, ovvero maestro dei ragazzi che cantavano nella Cappella Reale. Blow ha 25 anni, manterrà quell'incarico per il resto della vita e verrà così a esercitare una significativa influenza sulla successiva generazione di musicisti che verranno ammessi come coristi nella Cappella Reale. Sto parlando di William Croft, Jeremiah Clarke, Daniel Purcell e diversi altri. A quell'epoca Harry Purcell aveva già mutato la voce, dunque non faceva più parte del gruppo, ma restò comunque all'interno dell'ambiente per continuare gli studi musicali e senza dubbio deve essere stato in questo periodo che Blow gli fu maestro, come recita l'iscrizione Master of the Famous Mr. Harry Purcell posta sulla sua tomba nell'abbazia di Westminster. Inoltre, succedendo al citato Pelham Humphrey, John Blow ebbe a corte il compito di scrivere musica vocale, aprendo la strada a tutte quelle opere che, soprattutto negli anni della sua maturità, celebrarono eventi di Stato, come le incoronazioni di Giacomo II Stuart e, dopo la seconda rivoluzione del 1688, la cosiddetta gloriosa rivoluzione, quella di Guglielmo III d'Orange, quest'ultimo ormai monarca in un contesto politico dove il potere regio sarà definitivamente limitato da quello del Parlamento. Torniamo al John Blow organista, ricordando anche che per questo strumento egli lasciò una significativa produzione, forse il più importante contributo tra tutti i compositori inglesi della seconda metà del Seicento. Torniamo al John Blow organista perché nel 1676 egli divenne uno dei tre organisti al servizio della Cappella Reale, mentre tre anni dopo egli lasciò l'incarico di organista che, come abbiamo visto, ricopriva a Westminster in favore di Harry Purcell. Un gesto indubbiamente ammirevole. Tra l'altro, alla morte di quest'ultimo, nel 1695, Blow riprenderà il proprio posto. davvero i due più grandi della musica inglese di quel tempo, i due avranno comunque modo di essere colleghi. I loro nomi, insieme a quello di William Child, dal 1682 risultano nel gruppo di tre organisti al servizio del re. Tra l'altro, in tutta la produzione per strumenti a tastiera, Blow riesce a coniugare una propria originalità espressiva con le tradizioni della sua Inghilterra e la conoscenza degli stili italiano e francese per dar vita a una scheda di lessons, come quasi sempre erano chiamati i brani per clavicembalo, di particolare pregio. Tra preludi, danze anche insolite, ground, insomma, ci si imbatte quasi sempre in musiche che, come è stato scritto, deliziavano l'udito e incantavano i sensi. E non di minore fascino sono i cosiddetti voluntaries per organo, pezzi in cui l'uso della polifonia è sapientemente condito con una scrittura ricca anche dal punto di vista dell'ornamentazione. Se tra i virginalisti del periodo elisabettiano spicca il nome di John Bull, sempre citato come Dr. John Bull, merita sottolineare come anche il John di cui parliamo oggi ricevette nel 1677 il titolo di dottore in musica dal decano del capitolo di Canterbury. Dunque, giusto chiamarlo Dr. John Blow e ricordare che ebbe il privilegio di sommare diversi incarichi nel corso della sua vita, fino all'ultimo ricevuto nel 1699 o secondo altri nel 1700 e creato apposta per lui, di compositore della Cappella Reale. Ma Blow in realtà si era occupato già da ben prima di soddisfare le esigenze musicali di corte, di una corte dove, merita puntualizzarlo ancora una volta, fin dal ritorno dall'esilio, Carlo II Stuart favorì la diffusione dello stile del paese dove era riparato, addirittura dando vita a una King's Private Band con il gruppo dei 24 Violins, a imitazione dell'istituzione francese dei 24 Violons du Roi che Carlo aveva ascoltato e ammirato mentre forzatamente si trovava ospite di Luigi XIV, il Re Sole. Blow, come già detto, fa proprie le suggestioni dello stile d'Oltralpe nella musica per tastiera e in quella strumentale, ma tutto sommato resta genuinamente inglese nella musica vocale profana. Un ambito nel quale, oltre a scrivere un piccolo gioiello teatrale, quel Venus and Adonis, il cui spessore drammatico prepara il terreno per il Dido ed Aeneas di Purcell, un ambito nel quale produce un lungo elenco di songs, arie, odi, elegie, eccetera. Uno spettro così ampio di situazioni espressive, e la sua musica vocale passa da toni di estrema suavità e liricità a momenti di notevole vigore, giocando spesso anche su particolari soluzioni ritmiche, si pensi ai tanti catches, forme di canone di origine popolare. Uno spettro così ampio di situazioni espressive, dicevo, non permette facili sintesi nel tentare di descrivere il lavoro di Blow. Piuttosto vale la pena di addentrarsi quanto più possibile in questa produzione vocale profana. A partire dalla bellissima cantata Awake, Awake My Lyre, scritta negli anni che precedono il 1680, fino ai brani inclusi per esempio nell'antologia Amphium Anglicus pubblicata nel 1700, anche all'ascoltatore moderno si può promettere di imbattersi in musiche che, come detto prima, deliziano l'udito e incantano i sensi. All'interno della produzione profana di John Blow non si può non menzionare la famosa Ode on the Death of Mr. Harry Purcell, scritta per commemorare l'amico musicista prematuramente scomparso nel 1695, a 36 anni. Un brano di notevole interesse sia per la struttura formale che lo sostiene, sia per l'eccezionale clima emotivo che lo pervade dall'inizio alla fine, malgrado un organico di estrema semplicità. Due controtenori e due flauti diritti insieme all'immancabile basso continuo. Come ricordato all'inizio, la parte più consistente dell'attività di John Blow come compositore fu però riservata al repertorio sacro, dove egli chiaramente partì dall'esperienza di Pelham Humphrey, ma mise poi in campo la propria indole di esploratore delle possibilità del linguaggio musicale all'interno delle due principali forme musicali in uso all'epoca. La prima di queste è la musica per i vari momenti del servizio liturgico anglicano, in inglese services, di cui Blow fu il più prolifico autore del suo periodo, passando dalla maggiore brevità dei brani più giovanili all'ampiezza di quelli dell'ultimo periodo, che in qualche modo si avvicinano allo stile dei full anthems scritti negli ultimissimi anni di vita. Ed è proprio quella del anthem, l'altra importante forma musicale sacra sul suolo britannico, che dà modo a Blow di dispiegare le proprie qualità di compositore. Ha completato oltre 100 di questi brani, che potremmo paragonare a dei mottetti generalmente basati su testo biblico, in inglese naturalmente, e affidati alle sole voci oppure a voci e strumenti insieme. In più di 30 anni questo musicista sembra non perdere mai un'invidiabile freschezza nell'accostarsi ai testi sacri. Tratta le singole parti in modo sempre interessante e si rivela magistrale nell'uso della polifonia, sia quando dispiega le sonorità più corpose, grazie all'intervento degli strumenti, sia quando mette in campo un più piccolo ensemble vocale, cercando di lavorare sul testo in modo più analitico. L'ispirazione sembra accompagnarlo anche nei lavori legati, come detto prima, a occasioni ufficiali, dei veri e propri eventi di Stato. Tra gli ultimi, Awake, Awake, Cutter a Song, anthem scritto per esaltare la vittoria riportata nell'agosto del 1704 nella battaglia di Blenheim in Baviera dalle truppe anglo-austriache comandate da John Churchill, primo duca di Marlborough, e da Eugenio di Savoia contro i francesi nella guerra di successione spagnola, e poi Behold, How Good and Joyful a Thing, composto con la partecipazione anche di Jeremiah Clarke e William Croft, per celebrare l'atto di unione che nel 1707 unì definitivamente la Scozia all'Inghilterra. Gli anni dopo il 1700 videro comunque una sostanziale riduzione dell'attività compositiva di Blow, che finirà i suoi giorni a Londra il 1 ottobre del 1708. Una settimana più tardi veniva sepolto nell'abbazia di Westminster accanto alla tomba di Harry Purcell. Dalle testimonianze rimaste provenienti dagli ultimi allievi di questo compositore, John Blow viene ricordato per il suo aspetto affascinante, per il suo contegno elegante e sobrio allo stesso tempo e per il temperamento benevolo, anche se non scevro da una certa dose di ambizione. Ambizione che magari possiamo considerare anche tra i fattori che hanno portato Dr. John Blow ai risultati artistici per cui è ancora oggi celebrato in terra inglese come uno dei maggiori esponenti nella storia musicale di quel paese.
Ottobre 1708, muore a Westminster John Blow. Giorgio Cerasoli lo ha raccontato a Wikimusic.